oggi come va? Non c'è male, sono qua, non ci credo pure tu, chiuso dentro la TV, chiuso qui, ma chi lo dice? Non rinchiude la cornice, nessun quadro se d'autore, anzi gli dà più valore. Guardi un quadro e se la tela si trasforma in una vela, tu cominci a navigare nell'immensità del mare. La cornice è l'orizzonte che tu non raggiungi mai, vieni qui, stammi di fronte, via si parte insieme, dai. Ciao oggi, libertà, chi la prende, chi la dà, ma il cielo è sempre più blu, solo dove ci sei tu. Ciao oggi, dai spara, acqua azzurra ed acqua chiara, dai diamanti non nasce niente, ti si vede, ti si sente. Ciao oggi, come va, come va?
Sto facendo le prove del sorriso, no? E poi ma beccato, oggi le pasquette, siete andate a ruzzolare l'uovo, ma che a ruzzolare l'uovo oggi, non ruzzola, scivola sull'acqua, che bello però, la pasquetta con la pioggia, la gente va fuori, tenta, pensa, dice vado, ma dove vai, ma dove tu vai, ma resta a casa, così dall'una alle due tutti guardi G, scusa ma è anche un'occasione, guarda, a volte a me è capitato quando io nei giorni festivi infrasettimanali non lavoravo, ora invece qui in TV bisogna, è giusto esserci, insomma, però stavo a casa e guardavo, potevo vedere dei programmi che normalmente in TV non potevo vedere perché a quell'ora ero da un'altra parte, e quindi vedevo quanto faceva schifo la TV anche quando non potevo vederla, no? Effettivamente, no, non la TV questa, la TV quella, genericamente, senza dire nomi, Rai, Mediaset, senza fare nomi, vabbè, e quindi per molti che mi dicono, oggi è un posto vedetti, perché vo' a lavorare, a quell'ora sono sempre in macchina, o come si fa, ti vedo alle 6 di mattina, oppure sul web e così via. Sì, oggi è l'occasione buona per qualcuno che potrà dire, oh, oggi va, tanto piove, dove vado a ruzzolare, non si ruzzola nulla. Sto qui, guardo, e quindi io devo oggi lavorare per voi che per la prima volta o per poche volte potete vedermi e per tutti gli altri che sicuramente si accodano e tutto questo pubblico, questa massa di tele italiani che io vi vedo al di là della telecamera, c'è nulla, però non importa, è come se vi vedessi, come quando ero alla radio vi percepivo, no? E anche in quel caso vedevo, però vedevo meno, percepivo di più. Oggi vedo di più, percepisco meno, ma non lo so, chi lo sa, insomma, che cosa faremo oggi, ma che ne so, io non ho idea, sono venuto qua, dico, ma che so, ciao oggi, come va, normalmente voi sapete, noi sappiamo, essi sanno, tutti sanno, che all'inizio che cosa si fa, si leggono le vostre lettere, mail per esempio, anche lettere, sì, ma che altro, mail e sms, tutte le cose che voi mi scrivete. E allora io come faccio per farlo? Mi siedo. Il problema è sempre trovare la seggiola, poi la trovo e ci poso sopra le mele, la banana l'ho già mangiata. Dunque, allora, vediamo che cosa mi scrivete voi. C'è una mail che mi viene scritta da Sara Luna, sarà Luna più o meno. Ciao G, a proposito di vigili, questa la recitavano tanti anni fa, come vedi infatti non si parla di auto ma di carri e biciclette. Senti là, addirittura, bei tempi, no? Che c'era? L'unico puzzo che c'era è che era quello della cacca dei cavalli, e invece ora... Eppure il vigile era già allora figura poco amata, poco amata. Quando mai si ama chi reprime i nostri svaghi, tipo andare da un posto all'altro, o appoggiare il carro o la bicicletta e il cavallo? Un giorno il calabrone, andando in bicicletta, pregò la Lucioletta di fargli dal lampione, ma il vigile maiale, che stava di stazione, gli scrive sui verbali, gli fa contravvenzione. La legge non ammette, per sue ragioni interne, su carri e biciclette, lucciole per lanterne. Ecco, dice, te l'ho scritta per come me l'hanno dettata. Bene, vedi, è un recuperare, è bello, si recupera che cosa? Si recupera la tradizione, i detti che poi vanno perduti, hai fatto molto bene, per come te l'hanno dettata qualche persona magari di una certa età. Ecco, bene, poi, ti segnalo un errore simpatico. Il 21 marzo 2008 su Repubblica.it, dove la GDF maschera i falsi invalidi, la Guardia di Finanza maschera i falsi invalidi, li maschera, io pensavo li smascherasse. Allora, meno male che l'articolo spiega invece che li smaschera, l'articolo, però l'errore, sai, la S quando uno digita, a volte basta una S per cambiare completamente, anzi per invertire il significato di una parola, è proprio così. Riguardo al marchese, allora, ti dico solo, da fiorentina verace per discendenza, area linguistica, d'appartenenza, benché risieda in provincia, che si tratta di forma assai grezza d'espressione, il marchese. Questo mese c'ho il marchese, vabbè, insomma, non ce l'ha per tutti i mesi, vabbè, quasi sconosciuta in casa nostra, casa tua, casa, ho capito, azzardo che non sia neanche di origine fiorentina, ma assimilata, forse, dal vicino Lazio. Io la seppi, tanto per dire, da una che di cognome faceva Calciano, o Calciano, ma non so, dipende, con evidenti ascendenze meridionali. Se analizzi bene la mentalità fiorentina, il suo rapporto con i potenti e i nobili, vedrai che non si confà con questa espressione, con quella romana invece sì. Può essere poi a Roma sicuramente più nobili, il papato, i nobili, tutto intorno ai papa, però io ti posso smentire in un certo modo, perché io non è che sia così vecchio, no, ma insomma nell'Ottocento già, no, c'ho qualche anno, e io ho dei ricordi di quando ero ragazzino e così via. Io le prime volte che ho sentito parlare delle mestruazioni è stato nel termine di marchese. C'era anche quella strofettina, vogliamo aggiungere strofetta, sai, le osterie, no? Sì, questa, cioè, osteria numero 3, eh? Osteria numero 3, paraponzi ponzi po, la rosina la fa il caffè, paraponzi ponzi po, fa il caffè senza pretese, con le pezze di marchese, dammela a me biondina, dammela a me bionda. Questo circolava da noi in Toscana come forse a Roma, anche se effettivamente si disse, no, che è probabilmente una cosa che parte dal Lazio, fatto romano, romanesco, però io ho sempre sentito parlare di marchese, anche perché la parola mestruazioni allora, e sto parlando di molti anni fa, quando io ero già nato da poco, effettivamente dire mestruazioni era quasi, le donne si vergognavano a dire la parola mestruazioni. Le persone in genere, perché c'è sempre stato, forse ora un po' meno, ma una tendenza a non apparire troppo bravi, per esempio non parlare con parole straniere, non pronunciare bene una parola straniera, no? La parola straniera, il fiorentinaccio cercava di pronunciarla come si scriveva piuttosto che come si doveva leggere e come l'aveva sentita magari dire, però per non apparire troppo ganzo, troppo bravo, troppo inglese, insomma, c'era vergogna di dire le cose giuste come stavano. La parola mestruazioni era più vergognosa della parola marchese invece si usava, c'è il marchese, e così via. Quindi il tuo ragionamento è giusto, è anche interessante, è ben costruito. Peraltro credo che, insomma, i miei ricordi valgano molto a Firenze, marchese di qua, marchese di là, marchese di giù, massimo le sue cose, non le mie cose, va bene, capito, bene, ma noi siamo avanti, certo, sempre avanti, questa è lunghissima, come si fa, sarebbe bella, purtroppo il problema è che, come si fa, c'è poco tempo da qui allo scadere di questo primo segmento di trasmissione. Comunque, ho offuscato il genio di Clark. Arthur Clark, sapete, è morto, un grande scrittore di fantascienza, e dunque Alberto Tempestini mi scrive: ho sempre considerato il vecchio Arthur, Arthur, mi raccomando, Arthur, con la lingua fra i denti, Arthur, inferiore a, solo ad Asimov, solo a lui. Ma è certo difficile leggerlo senza considerare quello che è stato nella sua vita privata. Lo so, questo lo so. Se per altri geni è più facile dire che riconosciamo le loro grandi opere a prescindere da certe loro azioni poco edificanti, sono un po' in crisi nel farlo con Clark. L'altro giorno hai proposto l'evirazione dei pedofili. Sì. Come la mettiamo con le nostre coscienze quando pensiamo a lui come un caposaldo della letteratura fantastica? Ti allego un articolo di Repubblica di qualche tempo fa di Antonio Polito. Ecco, senti, io non c'ho il tempo nemmeno di accennare a ciò di cui parla questo articolo, però penso di poterlo fare dopo. Dopo quando? Ma dopo la pubblicità. Treni in partenza! Ma dammi la seconda oggi, eh? FS, oh, ma questo è da capostazione, eh? Adesso lei è un capo, una testa, vedrai, eh? Ma io ho una mezza idea. Perché questa qua si è messa il cappello a capostazione? Secondo me c'è un motivo, perché ogni tanto gli parte un treno, per quello, vero? No, non è vero! Ma come non è vero? Cioè, sei un po' lunatica, non è vero, sei te, sei te. Io? Aspetta, gli sta un po' grande, gli scappa, ferma questo. Non fare tutta la polvere, va bene? No, questa è proprio la capostazione, eh? Ah, sì. Bene, te lo tieni per tutta la settimana, però, perché sennò va bene. Allora, intanto voglio dirvi una cosa: oggi in regia ho Francesco, colui il quale normalmente, no, Francesco non è in regia, voglio dire, è dietro la telecamera. Ah, ecco, il regista Francesco, che ogni tanto sta in regia, oggi è dietro la telecamera. E chi c'è in regia? Ma c'è Lorenzo che normalmente sta dietro la telecamera. Si sono invertiti, sono due invertiti, nel senso che si sono invertiti i ruoli, ecco. E quindi tanto l'altro giorno mi sono accorto, dopo aver visto la replica, la puntata, di aver chiamato Francesco, averlo chiamato Luciano. Il perché non lo so, ci deve essere un motivo, ma molto profondo. Allora torniamo a Arthur Clarke, sì, poi si fa un po' di sondazzo, ma oggi sì. Allora vediamo un pochino. Londra, alla fine della sua odissea nella vita, odissea nello spazio, vero? Arthur Clarke, uno degli scrittori più celebri al mondo, ha deciso di affrontare il tabù più pericoloso della nostra era, la pedofilia. Con l'orgoglio intellettuale di un greco della classicità, ha ammesso di aver posseduto, comprato decine di giovanissimi amanti, ragazzi sulla soglia della pubertà, l'hanno anche oltrepassata la soglia, pronti a prostituirsi per un pugno di rupie? Allora è andato laggiù, in quel paradiso dei pedofili che è Colombo, la capitale dello Sri Lanka. La sua non è una confessione, è una rivendicazione addirittura, il tentativo disperato di dare un fondamento morale a quello che agli occhi del mondo è il più odioso dei peccati sessuali. Questo è indubbiamente, cioè, questo è un lungo articolo, inizia così, ovviamente non posso andare fino in fondo, è troppo lungo, posso spilluzzicare qua e là. È un articolo di Antonio Polito che mi ha mandato Alberto Tempestini di qualche tempo fa, ma sapevamo di questo outing fatto da Arthur Clarke. Tre dei suoi ex amanti, ormai trentenni, Godwin, Sunil e Anton, hanno raccontato la tecnica di adescamento dello scrittore. Ci ha portato a casa, le pareti della camera da letto erano piene di foto di ragazzi, da un cassetto tirava fuori una collezione di immagini pornografiche, e si toglieva il sarong, poi ci chiedeva un massaggio e infine sesso, capito? Ci diceva: ti pagherò, potrai aiutare la tua famiglia. Senti, è inutile andare avanti, no? C'è tutto l'articolo fatto di queste cose qua, ringrazio appunto di avermelo mandato, perché ormai era irritrovabile questo articolo, e questo è quanto. Però io voglio dire vogliamo dire comunque una cosa, condannando ovviamente il pedofilo, qualunque cosa sia, qualunque cosa faccia, è pedofilo, condannato e da evirazione, va bene? Però questo non toglie ad Arthur Clarke, il genio dello scrittore, o ad altri, dello scrittore o del pittore o che ne so, dello scultore, effettivamente noi godiamo di ciò che faceva Michelangelo, poi magari con i ragazzini ci andava. Ecco, prendiamo il buono, quello che è stato, il cattivo, c'è poco da fare. L'artista ce lo teniamo per l'arte che ci ha dato, per i momenti belli, importanti che ci ha regalato, lo condanniamo per altre cose, qualcun altro avrebbe dovuto intervenire probabilmente, noi possiamo solamente avere un'opinione in merito. Ma chiudiamo questo argomento veramente antipatico, e poi quando veniamo messi di fronte a questa alternativa, no? Questo mi piace, è un genio, però, ti casca l'asino, no? Io per esempio ho come giallista preferito Cornel Woolrich, quello che ha scritto La finestra sul cortile, ripresa poi da Hitchcock naturalmente, e lui andava ad adescare marinai al porto, cioè che faceva? Era uno, beveva, c'aveva di tutto e di più. Ecco, quindi io non sto a guardare però la sua vita privata, se prendo di lui quello che di buono riesce a darmi. Oh, diciamo le cose. Oh, c'è anche un tele italiano di nome Astenio. Astenio è un nome che davano i nobili al primo figlio, quello che avrebbe voluto diventare sacerdote. Sì, il primo figlio era destinato al sacerdozio, il primo, il secondo, il terzo, qualcosa del genere. Insomma, Astenio, perché? Cosa vuol dire? Perché doveva astenersi dai vizi, dal peccato e così via. Mi scrive Astenio, appunto, dice un Pinocchio anziano, cosa mi manda? Mi manda un'immagine che prego il neoregista di mandare in onda, un Pinocchio anziano, guarda, bellino, fatto di legno, sta sulla banchina e con il suo bastoncino, è carino, perché Pinocchio vecchio così non si è mai visto, mi sembra proprio di no, è molto bello. Dice appunto, faceva parte di una iniziativa medici volontari, perché Astenio è un medico, per il sostegno alla terza età. Ecco, poi mi manda anche una sua fotografia che non vi faccio vedere, dice quell'altro bischero invece sono io, dovremmo essere all'incirca coetanei, anche se tu hai più capelli, lui dice a me che ho più capelli, effettivamente c'ha una bella pelata, che soddisfazione sentire uno che mi dice che io ho più capelli, no, perché di solito è il contrario, io i capelli ce l'ho, no, tutti i miei, si vede, non hai aggiunto nulla, ok, d'accordo. Quindi, allora, caro Astenio, quando me lo mandi sto Pinocchio anziano per la mia collezione, allora, va bene, allora facciamo una cosa, spostiamo il capostazione, ma il fischietto, voglio dire, io ce l'avevo un fischietto lì, ma se a partire la lampadella. Ecco, è partito il treno, via, è partito un altro treno. Oh, e allora che si fa? Si va verso il telefono e ci si fa un bel sondazzino, intanto si potrebbe chiedere alle persone che ci fanno in casa per Pasquetta, No, per esempio, potrebbe essere un'idea, c'è la campanellina da Peora, Ecco, ho preso la linea. Si va da uno qualsiasi. Sì, ho preso un po' di numeri. Ecco, sì, ecco, intanto chiediamo, sentiamo un po' che ci fanno in casa Peppa, la Peppa, squetta, sentiamo se risponde qualcuno, sempre che ci siano in casa, perché quelli che non ci sono vuol dire che sono andati, sul momento, nessuna risposta giunge alle mie orecchie, per cui sono portato a fare un ulteriore numero, prendendo ulteriormente la linea e facendo questo numero qui. È questo, sono tutti di località diverse italiane. Ecco, ovviamente, eccoci. Vuoi vedere che veramente oggi sono andati fuori tutti? sarebbe ganso, sarebbe ganso. No, per il momento. Pronto?
Risponde la segreteria telefonica del numero.
No, assolutamente, ora si dice anche il numero. Intanto quindi due persone erano assenti. Hai capito? È buffo, è buffo, è Pasquetta. Allora, l'unico bischio che sono io, sono qui. vediamo. Stupido. Sarebbe bello. Io ho sempre aspettato una puntata del sondaggio anche alla radio, in cui nessuno rispondesse dall'inizio alla fine.
Con la segreteria telefonica. Inserite il vostro messaggio dopo il segnale acustico.
No, anche questa è una segreteria telefonica. Dopo il segnale acustico. Quindi per il momento forse ci riesco. Io non sono mai riuscito, lo facevo anche parecchio più lungo. E quindi in effetti è difficile poi che qualcuno non risponda. Non sono mai riuscito mai a ottenere questo record, cioè nessuno mai in tutta la puntata. È fantastico, cioè io vado a caso, per cui vediamo, butta bene oggi, sì, scelto il giorno giusto. Dai. Dunque, quindi sono stato a Pavia, a Genova, a Milano, a Catania, guarda, sono tutti numeri diversi dovunque, ma adesso sono proprio scemi. Ma perché nel sud c'è un po' più di sole, dice. Vabbè, io non mi sdo. Mi sdo forse? Sì, mi sdo. Ecco, questo va alla prossima. No, non andare a finire. Dai, alla prossima pagina. Scusa, no, forse ho sbagliato. Ecco, cos'è? Ecco, ora io faccio ancora 3 telefonate, se non risponde nessuno, mi ritengo, come dire, in possesso del record. Su, fate anche voi il tifo perché non risponda nessuno. Io voglio raggiungere questo record che non ho mai raggiunto in vita mia. Guarda, non c'è nessuno. Niente. Andiamo da un'altra ancora. Allora si è detto 3, vero? 3? Ecco. Aspetta. E allora poi mi chiedo, ma quanta gente starà guardando in questo momento? Quante busse è? 1, 2. Vediamo. Beh.
Pronto?
Addio record. Ma scusi, ma non poteva andare fuori lei, abbia pazienza. Ma io stavo stabilendo un record di assenze e lei mi risponde, ma non si vergogna, mi ha infranto il record, andavo sul Guinness dei primati. Ma come si permette?
Ma chi è lei?
Ma come? Io sto facendo il record delle non risposte e lei si permette di rispondere, ma guardate.
Che è un cretino e basta.
È vero. Senta, signora, è andata via? Doveva andare via prima, non ora. Ecco, così mi sono beccato anche di cretino che sono a posto. Va bene, dai. Ora, guarda, abbiamo rotto il ghiaccio. Vediamo se... Ora vado in una località molto carina. Sì, è molto carina. Molto, il nome è proprio... Promette bene, tra l'altro conosco questo posto, per via del nome, no, perché ci sono stato, vabbè. Ma il nome promette molto bene. Sì. Ma ormai però il record, anche se ora non risponde nessuno, a Chiavari, però purtroppo, sai com'è, non, ormai il record è infranto. I sogni infranti, i miei sogni, tutti i miei sogni ormai, che fine hanno fatto? Non c'è nessuno, nemmeno a Chiavari. Poi dice nascano bambini, per forza. Facciamo questo. Che devo fare? Mm-hmm. Sono tutte località diverse, casuali, vedrai. A volte mi dicono, ma ti metti d'accordo le persone? Ma non mi sto mettendo d'accordo. Come no? Ma ora me lo sento, guarda, me lo sento. Me lo sento. È che me lo stavo toccando. Dunque, guarda, però, No. Oh, quante ne avrò fatte? Una sola ha risposto. Una sola. Però ha fatto in tempo a definirmi nel modo giusto. Quindi andiamo avanti, vai. Allora, se l'ha detto, questa è l'ultima. No, questa è l'ultima. Se risponde qualcuno, bene. Se no, io abbandono, perché comunque, ormai, no, anche questo è un test, è una prova. È la prova che... Esatto, bravo. Sì. No. Pronto?
Sì.
Signor Giovanni?
Sì.
Bene, senta, sono il cornaio.
Il?
Il cornaio. Mi sente?
Sì, adesso lo sento, sì.
Ecco, sua moglie mi ha incaricato di intervenire per procurarle un paio di corna nuove. Appunto, volevo sapere quando posso... venire o intervenire.
Ma per che cosa, scusi?
Per dunque dice che le sue sono ormai troppo vecchie, vorrebbe che lei ne portasse di nuove, ecco. Ne ho qui un paio appena arrivato dalla Danimarca.
No, non ho capito. Ripeta perché non ho capito.
Ne ho un paio pronto per corna. Pronto? Sono Giovanni?
Sì, mi scusi, mi dica.
Ma mi ha capito o no?
No, non ho capito.
Ma dipende poi anche dalla misura, se lei le vuole più grandi o più piccole, ecco, mi deve dire, l'ho chiamata apposta per la misura, perché ne avrei di tre misure, grande, media e piccola, ecco, quindi, no, signor Giovanni? Signor Giovanni! Ma signor Giovanni, ho queste da dove sono... Beh, il cornaio, scusa, lo fa di lavoro, pensi il culaio cosa deve tirare fuori. Beh, allora, il signor Giovanni se n'è andato, però io penso che possa essere giusto richiamarlo. Sì, perché ho visto intanto che c'era uno che c'è, o si butta via o sì. Via. Richiamiamolo, ecco. E vediamo un po' se effettivamente... Poi, cosa c'entra, dice la moglie, con le corna? Scusa, se no come si fanno a fare le corna? Allora, non so se risponderà ora, però secondo me a lui gli andava bene queste. Sì, queste sono proprio adatte. Guarda, è bello. A te Francesco ti interessa? Vabbè. Pronto? Ma deve aver staccato, ma... Signor Giovanni, alle 5:30 vengo, riporto... Tutta la gamma, una vasta gamma. Mi prepari la moglie, arrivederci. Ah, ragazzi, è veramente, guarda, poi dicono le famiglie e poi si rovinano le famiglie. Per forza, perché non si capiscano. Se lei gliene avesse detto, Nini, guarda, ho chiamato il cornaio, non gliel'ha detto e lui è rimasto un po' stordito. Non le metto ora. Mettiamola, aspetta, mettiamole in terra e poi si starà a vedere. Che tu vuoi fare? Vieni, te torna al tuo posto, fa partire qualche treno nel frattempo. Avete visto pochissime persone, due sole mi hanno risposto. Insomma, è come dire, la fotografia della Pasquetta. La Pasquetta questa è questa, è così. E allora io a questo punto vorrei fare il punto di stampa, però... Mi sembra che oggi non siano usciti i giornali, vero? Di solito per Pasqua insomma, non fanno uscire i giornali, Pasquetta le edicole sono chiuse. Comunque io non c'ho i giornali, ho preso qualcosa da internet, per esempio, ma poi forse sono usciti e non me ne sono accorto, non sono passato dall'edicola, chi se ne frega? C'è stato un furto in casa di Califano, questo non è... Sì, è un puzzo di stampa, ma... Con questi fogliettini lì. I rapinatori hanno portato via il suo SUV, che non teneva in casa, ovviamente, porto in casa, ma non la smart con la scritta tutto il resto è noia. La cosa strana, mi sembra di poter dire, ieri pomeriggio, dando un'occhiata qua e là alla TV, ho visto che Califano era ospite a Buona Domenica, era Buona Domenica. Tutto allegro, tranquillo, beato, cioè nessuno ha detto niente, lui non era per niente turbato di quello che era successo, insomma, ha portato via diversa roba, centinaia di migliaia di euro di valore, insomma, caccia ai ladri, e lui era lì che dormiva e parlava nel sonno, ovviamente. Allora mi è venuto in mente che Buona Domenica non sia in diretta, ma sia registrata, perché, boh, che ti devo dire, non lo so, penso che almeno un accenno avrebbe dovuto farlo, per dire, invece questa è la trasmissione in diretta, ciao oggi, come va? Intanto c'è un'altra notizia qui, a Sestri, no? Lo schooner distrutto dal fuoco. Dunque, vi ricordate, in questi giorni, anche se non abbiamo parlato, ma perché, insomma, non è in trasmissione, un proprietario di una discoteca è stato spazzato via da un'onda anomala, un'onda ucciso dalla mareggiata. Però, guarda caso, il suo locale, lo schooner, è stato, dopo che è successo questo, distrutto dal fuoco. Bah, si sospetta l'origine dolosa. Ora, sai, le coincidenze, come le torri gemelle, il primo, guarda, è andato a sbattere contro il grattacielo, il secondo non era più un caso. Quindi probabilmente c'è un nesso fra l'una e l'altra cosa, comincio a dubitare anche della prima. Dunque, cioè che fosse casuale. Poi ancora, parlando di un bravo uomo che fra poco, per fortuna, si leva dalle basse sfere, perché dico basse sfere invece di dire palle, scusa, è Bush, l'amministrazione Bush non protegge gli animali in pericolo di estinzione. Quindi il Presidente fa gli interessi dei costruttori e degli agricoltori e aumentano le specie già estinte. Bush ha fatto aumentare le specie già estinte. Ma che brava persona! Intanto sai cosa è successo? Hanno ucciso altri 4 militari americani in Iraq, sai? Sai a quanto ammonta il numero dei militari americani morti in Iraq? 4.000. Sono arrivati con questi 4 a 4.000. Ora dico, che brav'uomo che tiene tanto al suo popolo, no? Che l'ha eletto. Ma quindi sì, pensiamo agli iracheni, ma quanti soldati ha mandato anche a morire? Ma va a morire, ammazza. Vabbè, perché non c'è andato lui? Scusa, almeno il principino, come si chiama? Quello lì, in Inghilterra, è andato in Afghanistan, in prima linea, per dire. Poi se ne sono accorti e l'hanno dovuto rimandare indietro. Secondo me la soffiata è venuta dalla corte inglese. Cioè, fallo tornare. Vabbè. Almeno quello però c'è andato. Avrei voluto vedere Bush lì a combattere, a fronteggiare i suoi nemici, no? No, perché questa... Ma una cosettina mi piacerebbe fare. Cioè, sapete, io qui da un po' che ho un gruppo di giornali, no? Giornali vecchi, 1955, roba del genere. Perché non li prendo e faccio, come ogni tanto mi piace fare, ma l'ho fatto troppe poche volte, un retro, un puzzo. Sai questi puzzi che aleggiano e rimangono? Guarda, questo è del 10 aprile 1955, in cui si legge, guarda, lo faccio leggere a voi perché questo è fantastico, che tempi, c'erano ancora le grandi dive, Greta Garbo a 50 anni, povera donna, l'è morta da un po'. Dai magazzini Bergström alla gloria dello schermo, l'amore di Maurizio Stiller, Gustavo, John Gilbert e Stokowski, l'ultima avventura d'arte e di vita. Ecco, per dire, guarda che belle cose succedevano, no? La Garbo era ancora viva nel 55, vero? E poi 4 banditi armati di mitra assaltano di giorno la banca romana. No, ma questa è bellina perché guarda, siccome ora noi siamo a marzo, la Pasqua è venuta abbastanza presto, in quanto effettivamente qui veniva il 9 di aprile, in quanto il 10 di aprile dice lo scoppio del carro, guarda lo scoppio del carro del 55, guardalo, guarda, dai Francesco, si vede il carro, il brindellone, ecco, vabbè, quindi siamo in tono, no? Questo splendido spettacolo ha offerto ieri la cerimonia dello scoppio del carro. La Colombina ha fatto un viaggio perfetto. Ah, nel 55, io non so che viaggio abbia fatto quest'anno, cioè due giorni fa. Ieri. Ecco, però so com'è andata nel 55. E allora, ancora, la Colombina era utile agli agricoltori, perché ancora gli agricoltori arrivavano, si riunivano sotto i portici o in Piazza della Repubblica o sotto i portici di Via Pellicceria. Sì, c'erano tutti questi contadini venuti, Cafun, cioè infatti i cafoni venivano con la fune per non perdersi, che si chiamavano i cafoni, e quindi venivano per fare le contrattazioni di polli, di roba, di bestiame, di sementi, di ogni cosa, fantastico. Ecco, quindi si diceva, se la Colombina va bene, allora è un buon auspicio per i campi, per le messi. Come sarà andata ora, oggi, ieri la Colombina? Non lo so, perché poi piovea, quando piove, sai, ma prendiamo altra roba. Oh, guarda questo, guarda Bellino, guarda che bella pubblicità, La pubblicità d'epoca del 55, questo è sempre il 10 aprile, Lambretta 125, guarda. Guarda Bellino, sai, queste poi le ripigliano, le ritagliano, le mettono in cornice, perché, vero, guarda, è proprio il modello di allora, guarda è roba. Con rate da sole 5.000 lire, 5.000 lire! 5.000 lire, 2,5 euro. Le rate da 2,5 euro. Avrete subito la Lambretta 125. Sì, ma quante rate? Quanto la costava? Il modello 1955 c'è scritto, bellissimo. Espulso dal Partito Comunista il dirigente Emiliano dimissionario. Vabbè. Poi ancora. Frughiamo qui dentro, che cosa si trova? Si trova. Questo, vedi? Allora, qui siamo al 19 aprile 55. Se Greta Garbo aveva 50 anni, un grande personaggio moriva. Ecco chi era morto. Peccato anche questo. Eccoli. La morte di Einstein, il grande genio, guarda che roba, questi sono giornali, questi, ma dove tu trovi oggi i giornali con Einstein, vado a schioppa, tu ci trovi, abbi pazienza, i giornali con Einstein, con Greta Garbo, grandi personaggi, grandi divi e grandi geni, ma perché sei morto, Regresso dei comunisti francesi, c'è sempre comunisti sulla nazione, è la nazione. Veniamo dentro, qui è morto Albert Einstein, tutto un paginone, un grande lutto per la scienza moderna, uno dei costruttori dell'universo, la formula rivoluzionaria del 1905, cioè qui una delle sue ultime fotografie, guarda il grande genio che cammina, mi sembra che si fu, no, più su, come diceva Renato Zero, più su, ah sì! Ecco, è proprio lui, dove stava? Princeton? Dov'era? Grande personaggio, vero? Ecco, e poi, la crisi della Fiorentina, lasciamo perdere, no, perché ora non è in crisi, quindi, ma allora si vede che lo era, e poi ancora... Nuove nubi sul quadripartito, c'era il quadripartito, sai, il quadripartito. E poi ancora, no, perché si vanno a cercare così, ma hanno messo un quadro di Carrà, che ora, sai, uno dice Carrà, pensa subito a Raffaella, purtroppo ci siamo imbastarditi. Carrà, invece, Carlo Carrà, era un grande pittore, è stato manomesso. Come si fa a manomettere un quadro? Scusa, fammi capire. Nel tardo pomeriggio di ieri, l'8 aprile, sono tutti d'aprile, dolce dormire. Nel tardo pomeriggio di ieri, poco prima che si chiudessero le visite alla mostra del Fiorino, ordinata nella Galleria dell'Accademia a Firenze, pensa, dove c'è il David? Il personale si è accorto che qualcuno aveva tagliato e asportato parte di una tela di Carlo Carrà, una natura morta, come si dice ora, l'hanno ucciso una seconda volta. vabbè. Va di moda dire così oggi. Si tratta certamente del gesto di un fanatico e non di un vandalo, perché sulla parte di tela asportata che recava dipinto un bicchiere era tracciato la firma del pittore. Ah, se portava via la firma, Vito. Ti fa vedere anche questo, tanto le bianche e il nero, e non sembra nemmeno un bel quadro, cioè un quadro, vabbè, non si riesce a capire, ma sicuramente era un bel quadro. Eccolo lì. Grazie al nostro regista Lorenzo e al nostro cameraman Francesco. che davano al cinema? Ai cine. Oh, dunque, abbiamo Cinema Edison, il re dei barbari. Domani all'Excelsior, senza S finale. Giove in doppio petto, con Carlo D'Apporto. Chi si ricorda di Carlo D'Apporto? Perché qualcuno si ricorda più del figlio, ormai, anche se mi sembra molto più moscio rispetto al grande Carlo, raccontatore di barzellette. Delia Scala, con Delia Scala, Carlo D'Apporto, insomma, Giove in doppio petto. Era una commedia musicale, una commedia, che aveva portato sui palcoscenici, hanno fatto anche il film. E poi la grande parata della bellezza, Follie dell'anno. Ecco, questa Follie dell'anno. Insomma, è un film in cui c'è Marilyn Monroe, e c'è un disco molto raro, uscito anche in Italia, e io ce l'ho, non l'ho portato qui, ma ce l'ho, con quattro canzoni, appunto, 45 giri extended play, con quattro canzoni da Follie dell'anno. È molto, 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 molto raro. E c'è anche la grande Marilyn, Ethel Herman, Donald O'Connor, Marilyn Monroe, Dan Daly, Johnny Ray, Mitzi Gaynor. Nel 55 lei era abbastanza alle prime armi, morirà nel 63, se non vado errato. Ebbene, ma insomma, vedete, abbiamo trovato Marilyn, abbiamo trovato Greta Garbo, abbiamo trovato Einstein, Carlo Carrà. Ma i giornali di oggi non ci danno queste soddisfazioni, la Lambretta, ogni cosa, e che ti devo dire, è veramente bello, io che ti devo, li metto a posto? La Cina, aspetta, mi scappa lo sguardo sulla Cina. La Cina propone un negoziato con l'America, pensa alla Cina, che ora la Cina è al centro di ogni attenzione, sulla tensione in Estremo Oriente e su Formosa, ecco. Guarda, il ministro degli esteri della Cina comunista, Chu Enlai, anche Chu Enlai va visto, Chu Enlai, sì, che cosa ha fatto? Ha lanciato la proposta di un negoziato diretto con gli Stati Uniti, ecco, vabbè, che devo fare? Vabbè. Però ho notato che La Nazione, pur non essendo mai stato un giornale comunista, era piena di roba comune, di comunisti di la Cina comunista, allora, è proprio carina, allora io devo uscire fuori, no, io esco fuori, no, io ho voglia di uscire, le Pasquetta esco, abbi pazienza, che mi serve? Ah, mi serve la lavagna, intanto cancelliamo Fiorello, cancelliamolo, vai, via, aspetta, lo so che poi, se poi mi inquadrano qui è bene che me lo metta a posto, perché poi sono furbi se mi inquadrano, capito? Ecco, allora, è meglio che mi sono fermato, ha detto Fiorello, ricordate, invece che mi sia detto che mi sono, ecco, e quindi cancelliamolo, oggi però trovo il gesso, ah, guarda dove andrà a finire, il gesso serve a me, qualcuno mi fa notare, e io bisogna che lo dica, è questa, vero, le mie telecamere, questa, grazie caro, dunque, che lo dica, che io avrei sbagliato, però questa cosa la lancio alla vostra benevolenza e al vostro giudizio. Fatemi sapere. Fatemi sapere. Sì, ecco. Allora, io ho detto solstizio di primavera. Vera. Beh, l'ho detto il 21, evidentemente, no? Qualcuno mi dice che avrei dovuto dire?
Equinozio. Nozio.
Allora, è solstizio quello di primavera o è equinozio? Allora, a voi l'arbitro sentenza. Fatemelo sapere, perché io non ho fatto... Cioè, forse ha ragione chi mi ha contestato, però io se ho sbagliato, per carità, quando so, quando me lo segnalate, quando io devo, posso ammetterlo, lo faccio. Io almeno lo faccio, io lo faccio, io lo faccio. Bene, adesso devo ammettere una cosa, faccio un outing, attenzione, uno scoop, anch'io ho fatto pubblicità.
Ciao G, come va? Non c'è male, sono qua.
E mi hanno detto, oggi, ma dove si trovano mobili più ganzi per noi giovani?
Come dove?
Ma da 3-1! E ora avete fatto 30, fate 31, anzi 3-1! 3-1 arredamenti Quarrata, i mobili più belli per voi, ma che dico per voi, per noi giovani! Parola del G!
Allora!
Allora, siamo all'esterno di Central Gomma e naturalmente Central Gomma che è da 35 anni al vostro servizio. Qui accanto a me abbiamo il signor Spartaco, titolare, accanto a una bellissima immagine, Olga, che è l'immagine di questa azienda. Allora, signor Spartaco, ci vuole dire da 35 anni cosa fate in questa bellissima azienda?
Abbiamo inaugurato anche un centro di revisioni per auto e per moto, un'auto officina e un meraviglioso autolavaggio denominato Moby Dick.
Allora, ricordiamo, via La Briola, 173-180, Montemurlo, provincia di Prato.
Ma e che tu fai? Che spendi e spandi? Ma vada a Mobili Orlandi, madonna mona, a Montemurlo, c'ha dei mobili da urlo. Sì, camere, camerette, cucine, salotti, ogni cosa. E poi a Prato c'è un centro Scavolini e Scavolini ha scelto Mobili Orlandi per il suo store. Ma e che tu fai? Che spendi e spandi? Ma vada a Mobili Orlandi, eh?
Che bello, questo è il paradiso dei miei occhi.
Sì, caro amico, ti ho portato la Tecnottica Fiorentina, nome magico per i vostri occhi.
È tutto chiaro, Mario. Io e mio padre Edoardo siamo aperti dal 1972 per risolvere tutti i problemi di vista. Vi aspettiamo numerosi.
In via Nazionale a Firenze, Sexy Shop Magic Rose. Ti aspettiamo tutti i giorni dalle 10 alle 22. Puoi trovare oggettistica, accessori, scherzi, gadget per compleanni, addio nubilato e celibato, video e riviste di importazione, guide per locali e incontri alternativi in tutta Italia. Un ambiente riservato con videocabine. Inoltre, una linea di abbigliamento esclusivo, biancheria intima e scarpe fino a numerazione grande. Ti aspettiamo al Sexy Shop Magic Rose.
Da MC Serramenti, via Colombo 16 bis Scandicci, grande promozione. Porta blindata a una anta con cilindro europeo a partire da 680 euro. Porte da interno di tutti i tipi e misure, porta liscia, misure standard a sole 198 euro. Cancelletti estensibili a partire da 205 euro. Zanzariere 100x150 a 61,50 euro. Vi aspettiamo.
Ma vi rendete conto? Sono qui da 10, calzature e pelletterie. Io cercavo da tutte parti Agnese, c'è ancora l'Agnese, meraviglioso, ma non c'è solo l'Agnese, da 10 calzature e pelletterie c'è Nero Giardini, Geox, Melluso Primigi, il Replay, Sweet Ear, Mandarina, manda tu sorella, manda tu nonna, manda tutti, perché qui c'è veramente il meglio delle scarpe. 10 calzature e pelletterie, grandi amiche mie.
Ciao G, come va? Non c'è male, sono qua.
E allora prendiamo nota anche di una telefonata che è arrivata nel frattempo in regia e che ha stabilito essere equinozio di primavera, così come per l'autunno, mentre il solstizio è d'estate e d'inverno. Insomma, comunque ho sbagliato. Quando uno sbaglia, l'importante è, per carità di Dio, mi era scappato, vabbè, meglio così, perché se no sembra uno sa tutto, dice tutto, sì, inquadriamo, sputtaniamo il G, ma sì, vabbè, però non è un errore di italiano, via, almeno questo. Dunque, allora, cari amici del vostro caro, dolce, amaro, amato, odiato, umano e disumano amico G, torniamo a leggere qualcosa che voi mi scrivete. Per esempio, V, Vittoria, sono sempre io il V da Pistoia. Ti sono grato per la risposta affermativa alla mia domanda se potessi o meno spedirti una lunga lettera per posta. Ma la lunga lettera è arrivata, caro V. Guarda, guarda che bello, eh? No, lo dico per voi. Insomma, allora, comincia così, poi va avanti così, poi va avanti così e finisce qui. Sono quattro facciate piuttosto grosse, cioè lunghe. Quindi che devo fare? La devo leggere e la leggerò un giorno e mi daranno 2 ore di trasmissione. Vabbè, insomma, comunque continuiamo con la sua mail. Però è una bella lettera, l'ho letta comunque, ti ringrazio e la leggerò. Prima o poi la leggerò. Dedicherò un momento tutto a te. Visto e considerato che so... Aspetta. Visto e considerato che so molto più di te, mentre tu nulla su di me, veramente non so nulla di te, come faccio? Ti vorrei dire che sono ormai pistoiese d'adozione, ma torinese di nascita, torinese. Sono fissato di storia e fantascienza, ma non disdegno neanche il fantasy. Ho 35 anni, sig, non so più un pischellino, poverino, 35 anni, vecchietto. Il cervello da 6, ecco. Ho un fisico slanciato verso il basso, ecco. Cioè, mi ergo in tutta la mia imponente statura, 1,65 m. Se prima ho trovato uno che ha meno capelli di me, ho trovato uno anche più basso di me. Allora! Con tacchi raggiungo con i miei stivaletti delle altezze notevoli, però normalmente 1,70 io me lo sono. 1,65 m. Andiamo avanti. Mi diletto a scrivere racconti di fantastoria o fantascienza per puro divertimento. Bravo, divertiti. È bello scrivere. Ascolto tutti i generi di musica, ma preferisco il rondò veneziano. Qui tu mi caschi un po' del tritello. No, il rondò veneziano non solo. Vivaldi, Mozart, Queen, Dire Straits, eccetera, eccetera. Vabbè. Ecco, mi domando, se ti piace Vivaldi, come fa a piacerti anche il rondò veneziano? Ecco, che è una, come dire, proprio una contaminazione, come la pirite a confronto dell'oro. Vabbè, leggo di tutto un po', ma soprattutto sono nato comico involontario. Imito fin da piccolo chiunque e invento insieme a mio fratello scenette divertenti prendendo per il culo conoscenti, amici, colleghi e parentado. Bravo. E per finire vedo sempre il G su Teleitalia. Ah, questo. Anche oggi, vero? Spero. Ormai sei diventato uno di famiglia. Sei l'idolo delle persone libere. Sì. Adesso ti consiglio di non perdere la pubblicità. La pubblicità. Oggi non si trovano mobili più ganzi per noi giovani, ma da 3-1, no? Insomma, ecco, prendeva per il culo anche me. Chi di pubblicità ferisce, di pubblicità perisce, mi scrive scherzi a parte, ciao e a presto. Poi, personale da non leggere in diretta. Aspetta. Ecco detto. Allora, visto che non capisco perché questa dovesse essere personale, in quanto mi si chiede di salutare il fratello, che non è in buone acque, è in cattive acque in questo periodo, cioè come se l'avessi letta in diretta. Vabbè, ha un problema del lavoro, cioè prima lavorava, ora non lavora più. Il problema è quando si lavora, non quando non si... Quando non si lavora si sta bene, cioè, c'è un monte di tempo libero, no? Ma dovrebbe avere anche sordi, però questo è il problema. Ecco, quindi, insomma, in fondo prendila da questo lato qua, no? Chi non lavora magari fa l'amore, dice, Vabbè, quindi, caro David, ma se mica ricordesse, allora, Davide, fratello di V, posso andare a fare pipì? Effettivamente, ciao, ti saluta il G. Quindi, paretta a me. Meglio no che sì, il lavoro. Oppure se lavori un'ora al giorno, ecco, uno. Ma faccio uno di un esempio, un'ora al giorno. Vabbè, andiamo a vedere che cosa avete scritto nel frattempo. Presente, aspetta. comincia così, presente, caro G. Ah, presente, caro G, anche a Pasquetta mai potrei perdere la tua trasmissione, bellissimo il puzzo di stampa di oggi, hai sempre idee grandi, Vanni da Firenze, l'antico puzzo, bello. E poi ancora, G, finalmente ti vedo, accidenti come mi manchi sul camion, sul camion come si fa? Poi mi guarda la televisione sul camion. Mi tocca ascoltare Fiorello e Baldini. No, via. Un bacio dalla guarda del corpo Letrusco. Ciao Letrusco, ciao, come stai? Ciao G, sono Rick dall'Arciano. Tanti auguri a tutti e in special modo a mio figlio Tom, mia mamma Marcella e papà Luciano. Si chiama Papa Luciani. Papà Luciano, sei un grande, grazie. Salutiamo. Ti prego, un saluto a Luca e che mangi poco a casa di Remo. Luca, mangia poco a casa di Remo. E poi ancora, forse non era in diretta la puntata di ieri, di Buona Domenica, ma il resto sì, ci sono state un paio di volte, mi dice Veronica. Allora vabbè, quella di ieri però non era in diretta sicuramente. E poi ancora, help me, mi cerchi qualcuno per andare al cinema? Vengo io, ma vai, paghi te però. Oh, ciao Gia, hai saputo che la tranvia ha incominciato a franare a Scandicci? Mi dice Silvio, no, l'ho saputo, lo vengo a sapere da te, però lo sai che ti dico? Non avevo alcun dubbio che franasse in tutti i sensi. Lancio la monetina? Sì, perché le vostre angosciose domande devono avere una risposta e questa risposta, signori e signori, è sì! E con questo sì, il vostro caro G mi dice a domani, ciao!
Ciao Gigi!